Buongiorno agli ascoltatori, buongiorno alle ascoltatrici di Radio Fly, una versione fuori dal comune per quanto riguarda Arezzo Svegliati. Questa è la sigla della trasmissione del giovedì mattina su Radio Fly. La voce non è quella dell'editore Misuri, ma c'è il direttore Ivo Brocchi.
Buongiorno, buongiorno a tutti voi. Misuri finalmente non si diverte oggi, ma va a lavorare, che fa bene anche a lui. Comunque le salutiamo, ci ascolterà senz'altro. E ovviamente noi andiamo avanti con il nostro programma Arezzo Svegliati. Io sono qui in compagnia molto meglio del solito, perché invece di Beppe Misuri ho Sara.
Sì, ci sono io al posto del nostro editore, che è impegnato, però rimane Arezzo Svegliati. E vogliamo subito annunciare, Ivo, l'ospite di questa mattina?
Sì, l'annunciamo, ma è già ovviamente noto a tutti chi è. Con noi abbiamo Marcello Comanducci, assessore al Comune di Arezzo. Per ora non dico le deleghe, perché ne ho una fila sulle quali poi in qualche modo le sentiremo. Marcello, buongiorno.
Buongiorno a tutti, buongiorno.
Buongiorno. Questo programma si chiama Arezzo Svegliati. L'abbiamo scelto come nome perché ci è sembrato che in molte cose, in troppe cose, questa città, ma non l'amministrazione, attento bene, l'intera città, la comunità, tutti noi aretini ci siamo un po' seduti in tante cose. Sei d'accordo oppure ti sembra un'esagerazione?
No, sicuramente sono d'accordo. Arezzo ha comunque bisogno veramente di cambiare passo, quello lo diciamo da tanto. È una città che comunque sotto tanti punti di vista è sottovalutata, quindi credo che dobbiamo sicuramente darci una mossa e farlo anche tutti insieme, perché credo che il pubblico da solo non ce la faccia, il privato da solo non ce la faccia, quindi va fatta una forte sinergia pubblico-privato per cercare veramente di organizzare attività e far crescere la città, quindi sono pienamente d'accordo.
Anche perché molto spesso a sottovalutare sono gli stessi cittadini, insomma, noi stessi a volte non riusciamo a capire il valore delle cose che abbiamo e che potremmo fare, e delle capacità soprattutto che abbiamo.
Sì, Arezzo, voglio dire, Dante ci dava dei botoli ringhiosi, quindi siamo molto selettivi, quindi tutto quello che facciamo ovviamente la popolazione guarda attenta, quindi siamo molto esigenti, che da un lato è positivo perché ha fatto sì che comunque la città sia rimasta una bomboniera, dall'altro ovviamente questo crea più problemi perché ci buttiamo meno, no? Rischiamo meno, e quindi in confronto ad altre città magari l'Aretino vuole le cose veramente fatte bene, d'eccellenza, che sono sempre più difficili da fare, soprattutto in un momento difficile anche economicamente come quello di ora.
Allora, Marcello Comanducci, se guardiamo dal sito del Comune, addirittura ha 6 deleghe, ma all'interno di ognuna di queste ci sarebbero da fare dei sottotitoli. Attività produttive, comparto orafo, fiera antiquaria, turismo e grandi eventi, innovazione tecnologica, semplificazione burocratica. Sara, ti faccio una domanda. Secondo te, tra queste 6 deleghe, qual è quella più difficile da attuare? Poi sentiamo lui.
È una bella domanda. Allora, guarda, mi verrebbe da dire forse la semplificazione burocratica, visto che siamo il paese in cui la burocrazia la fa da padrona. Però se guarda ad Arezzo, anche le altre non sono da meno.
Non ci eravamo messi d'accordo con Sara. Anch'io, quando ho stampato questo foglio, che gli farò questa domanda a Marcello quando poi ci incontriamo, Marcello Comanducci. Qual è quella più complicata di queste 6? Ormai sono 2 anni che fai l'assessore, hai lavorato un po' in tutte queste aree.
Allora, diciamo che ovviamente, visto la situazione economica, le attività produttive sono comunque difficili, però concordo che quella in assoluto più complessa è la semplificazione burocratica, perché chi viene dal mondo vero, come lo chiamo io, perché quello della pubblica amministrazione è un ecosistema a parte, proprio dove dentro le logiche sono totalmente differenti quelli del mondo normale, lì dentro fare semplificazione burocratica è veramente complesso. È una delle deleghe che ho preso più a cuore, che non si nota esteticamente, esternamente, perché ovviamente principalmente si lavora sui flussi interni, e poi si darà ovviamente della semplificazione anche al cittadino. Oggi si sta lavorando sulla parte interna, ma è veramente complesso, anche perché poi ci fa fatica a cambiare, ci fa fatica a introdurre soluzioni digitali, che sono poi le uniche che veramente possono aiutarci. Di fatto il Comune d'Arezzo è uno dei comuni più complessi d'Italia, io me lo sono studiati tutti, porto sempre ad esempio il modulo dei patrocini, che dovrebbe essere una cosa molto semplice e che in realtà è come compilare un modello per chiedere un finanziamento in banca. Andare a cambiare queste logiche è complicato, però è una delle sfide più importanti, perché tenete di conto che la pubblica amministrazione è in crisi anche di personale. Siamo passati da 1100 dipendenti di 10-12 anni fa a poco più di 500 oggi, quindi o si semplifica i flussi o anche il personale stesso del comune non ce la fa più poi a dare i servizi, o comunque a darli nei tempi che si aspettano poi i cittadini.
Senti, su questo argomento una domanda un po' anche politica. che è questa. Abbiamo notato in questi 2 anni di amministrazione con il sindaco Ghinelli e voi, la vostra giunta, che a volte ci sono delle frizioni con il personale, è successo con la polizia municipale, ma insomma un po' con tutti. Qualcuno dice che il personale vi rema contro, sei d'accordo su questa definizione?
Ma io non credo che il personale remi contro noi, in generale è un sistema, quello della politica italiana, che visto dagli occhi di uno come me, che di politica non se n'è mai occupato e quindi sono sempre stato nel mondo dell'imprenditoria, a mio avviso è sbagliato, perché dalla legge Bassanini in poi sono state divise le responsabilità e quindi per certi versi la politica dovrebbe dare gli indirizzi e al tempo stesso la parte tecnica, quindi i funzionari e i vari dirigenti dovrebbero comunque metterle in atto, però poi di fatto a firmare e a prendersi le responsabilità sono loro e quindi continuamente c'è una frizione tra chi vorrebbe fare e chi in realtà poi deve mettere in pratica queste attività. Io sinceramente sarei per la politica vecchio stile, dove chi decide di fare questo percorso si prende responsabilità, magari firma anche fisicamente le delibere, in modo che questo poi alla fine porti a fare veramente. Invece questo conflitto continuo fa sì che prima di tutto ci sia una battaglia interna burocratica, che poi alla fine chi ci rimette è il cittadino, perché le cose che si potrebbero fare in un mese forse si fanno in un anno o due, ma dico forse perché poi non è detto che il dirigente non alla fine comunque non approvi quello che vuoi fare.
Ti sento rimasto nel mondo reale quando sei passato dalle cose che si possono fare in un mese si fanno in un anno o due. È questo uno dei nodi, secondo me, del rapporto a volte cattivo che ci può essere tra un cittadino e una pubblica amministrazione?
Sì, io lo dissi quando sono entrato, ho fatto questa avventura che sinceramente pensavo fosse anche più semplice prima di entrare, mi sono reso conto che invece è molto complessa, però voglio rimanere con la mentalità esterna alla politica, esterna alla burocrazia, perché voglio tra virgolette essere ricordato come un assessore un po' atipico, cioè io utilizzo molto anche i sistemi social, cerco comunque di parlare con tutti, spesso mi contattano tramite Facebook, io cerco sempre di dare a tutti comunque una risposta, che questa sia negativa o positiva non importa, però è importante avere un rapporto diretto con il cittadino. È uguale, voglio fare con la burocrazia, sto tentando di semplificarla portando tutti i vari flussi interni e essere più semplici e più snelli, e quindi diciamo io non mi sento un politico, benché ovviamente lo sono, però voglio continuare a sentirmi principalmente un cittadino.
Ecco, un politico, tu praticamente sei entrato con il gruppo creato dal sindaco Ghinelli, giusto? Rispetto alla politica tradizionale, oggi come ti colloca?
Ma la nostra è una lista civica, quindi noi ci siamo dati l'obiettivo di essere imparziali, quindi comunque di vedere le cose con un punto di vista proprio da lista civica, e questo ci aiuta molto perché noi siamo tra virgolette siamo uomini liberi, non abbiamo dietro comunque un partito nazionale che magari prende degli indirizzi e che poi tu devi seguire. Noi siamo una lista civica, tutti aretini, e quindi noi continuiamo a fare politica dal punto di vista della qualità della vita della città. Noi quello che cerchiamo di fare è di prendere in esame qualsiasi attività fatta da chiunque, se è positiva per la città la portiamo avanti, se non lo è, chiunque sia, gli diciamo che non siamo d'accordo. Quindi stiamo cercando di fare una politica imparziale, che sembra strano, ma in questo paese poi non è così normale.
Ho capito. Una domanda prima di entrare nei diversi tuoi settori. Dopo 2 anni, rispetto a quello che avevate programmato, previsto, sognato durante la campagna elettorale, eccetera, c'è più soddisfazione o più rammarico per le cose fatte o per quelle non fatte?
Ma diciamo che io credevo di essere sicuramente più avanti sul mio progetto globale, questo proprio perché, come dicevo prima, scherzosamente io dico che chi entra nella pubblica amministrazione per qualche mese è come prendere un po' di cazzotti da un boxer, perché veramente non sai dove sei, parlano tutti per acronimi, DUP, DIP, quindi cioè veramente ti trovi in un mondo che...
Un po' come fate voi che lavorate nel mondo del web,
dell'informatica, esatto, sì.
Quante volte... ci siamo visti per motivi di lavoro e dicevate cose totalmente incomprensibili per il cittadino comune e poi magari se le spiegavi era una cosa anche semplice, però c'è questa abitudine di utilizzare gli acronimi.
Assolutamente, d'accordissimo, perché anche il nostro è un mondo tecnico, no? E come è tecnico quello della pubblica amministrazione, quindi diciamo che circa un anno è servito per capire le logiche, riallinearsi alla precedente amministrazione, perché a me mi prendo un per matto, ma io dico sempre che secondo me ci dovrebbe essere qualche mese di affiancamento, no? Perché la sostituzione in blocco di tutta la giunta comunale fa sì che chi entra non ha la più pallida idea di quelli che facevano prima. I funzionari che dovrebbero essere il trade union poi non sempre sanno tutto quello che faceva l'assessore, spesso hanno cambiato uffici, quindi ti ritrovi veramente per mesi interi dove devi ricostruire un puzzle molto complicato. Quindi diciamo che da noi è iniziata da circa 6 o 7 mesi la parte vera, e mi aspetto una forte accelerazione nei prossimi 2-3 anni.
Questa è anche la conseguenza, mi permetto di dirtelo, dei grandi cambiamenti che ci sono nella politica oggi, no? Ci sono persone, come è successo a te, che l'hai detto chiaramente, io non vengo dalla politica, che a un certo punto della loro vita si trovano magari dal giorno all'altro a occupare ruoli di responsabilità nell'amministrazione locale e nazionale. Cioè io penso a volte con un po' di paura, quando arrivano movimenti nuovi, cose nuove, che si apprestano magari sulla scia di un successo locale o nazionale forte, dovuto a mille motivi, non stiamo a fare adesso analisi politica, ad avere tanto consenso. Uno pensa di andare lì e il giorno dopo di diventare subito un bravo sindaco, un bravo primo ministro, un bravo ministro, eccetera. Molto spesso non è così. Una volta quell'affiancamento che tu dici oggi manca, avveniva per altri versi. C'erano i partiti, uno prima di andare a fare il consigliere comunale, l'assessore, il sindaco, ne aveva già fatto di esperienza prima. Quindi questo è venuto a mancare. Non so se è meglio o peggio, perché un ricambio vero nella politica era anche necessario, perché poi la politica diventa un po' come tutte le abitudini, diventa a volte una patologia, no? Però voglio dire, questo che ha comportato a volte anche vedere arrivare qualche dilettante allo sbaraglio nei posti. Quindi in effetti l'affiancamento prima avveniva con quest'altro metodo. Meglio o peggio, non lo so, valuteranno gli storici quando sarà il momento. Vogliamo sentire uno dei brani musicali che so che avete scelto insieme per annoiare un po' meno i cittadini che ci ascoltano?
Sì, allora abbiamo chiesto all'assessore Comanducci di segnalarci alcuni brani musicali. Assessore, vogliamo partire dagli Spandau Ballet?
Certo, sì, abbiamo scelto tre canzoni che diciamo occupano un po' un posto importante, perché si parla di canzoni della mia gioventù e poi di una parte importante della mia vita, e una molto moderna. Quindi si parte con gli Spandau, perché ovviamente erano, io nella famosa diatriba Spandau Duran Duran ero per gli Spandau.
E allora il brano è Through the Barricades, ce lo ascoltiamo insieme.
They're saying as our sun begins to fade, and we made our love on waste land and through the barricades. Father made my history and fought for what he thought would set us somehow. Taught me what to say in school. I learned it off by heart, but now that's torn in two. Now I know what they're saying in the music of the parade. And we made our love on wasteland and through the battle. Sides of life, we feel the same and feel all of this strife. So come to me when I'm asleep. We'll cross the lines and dance upon. sing as the drums begin to fade. When we made our love on wasteland to the back.
Lo lasciamo ancora in sottofondo, questo brano degli Spandau Ballet Through the Barricades, mentre ricordo che questa è la trasmissione Arezzo Svegliati. Accanto a me il direttore Ivo Brocchi e l'ospite di questa mattina è l'assessore Marcello Comanducci.
Bene, bene, allora, Comanducci, abbiamo detto soddisfazione o insoddisfazione degli ultimi anni, parliamo invece degli ultimi giorni. Sono passati
pochissimi giorni, anzi da ieri è chiusa, dall'altro ieri è chiuso Oro Arezzo, è stato un fine settimana caldo per la nostra città. Facciamo un po' un bilancio di questa cosa, sia per quanto riguarda proprio la manifestazione, che rappresenta un po' anche per capire il polso della situazione in questo nostro comparto, sia per quanto riguarda la ricaduta sulla città.
Sì, allora assolutamente. Oro Arezzo è una manifestazione che va valutata da due grandi strade. La prima è quella sulla ricaduta della città, che tutt'oggi rimane probabilmente l'evento più importante, perché comunque dura diversi giorni, tutte le strutture ricettive comunque si riempiono, addirittura si riempie anche tutte quelle della provincia, e quindi sicuramente come indotto la fiera rimane un prodotto molto importante della nostra città e che comunque regge abbastanza bene. L'altro sono le vendite, ovviamente, per le aziende. Lì la cosa è più complessa, cioè, parlando con molti operatori, c'è chi ha lavorato bene, c'è chi ha lavorato poco, purtroppo diventa complicato. Questo è un po' un problema, diciamo, oggi di tutte le attività produttive, non solo quelle orafe hanno anche la difficoltà poi di scontrarsi contro problemi magari di guerre della parte medio orientale, quindi è tutto un equilibrio che si basa anche sul valore dell'oro, quindi è molto complicata. Però ricordiamo che ad Arezzo ancora, nonostante la crisi, c'è più di 1000 aziende orafe, quindi è un comparto importantissimo e che dobbiamo cercare in tutti i modi di tutelare. Quindi a mio avviso Oro Arezzo rimane comunque un evento importantissimo per la città, sia per le ricadute dirette delle aziende, ma soprattutto per la città che, come ti dicevo prima, in quei giorni è comunque piena.
Oro Arezzo, che si svolge al centro affari, nei mesi scorsi qualche rapporto un po' complicato con la gestione di questo centro. A che punto siamo? Che ne viene fuori? In qualche modo qual è anche il rapporto dell'amministrazione comunale con questa struttura, che non è sua, non è di proprietà, ma fa parte ovviamente sia come società, ha una quota insomma all'interno di questa azienda, che è un'attività importante per la città, perché se quel centro riuscisse a funzionare 30 volte all'anno, non è che può funzionare 365 giorni, lo sappiamo, però come fanno tutti gli altri grandi centri fiere che abbiamo anche vicino, a volte posizionati meglio per quanto riguarda magari le infrastrutture eccetera, però Arezzo è comunque sia un buon punto. Ecco, qual è la situazione e qual è il futuro di questo centro?
Allora, guarda, una delle cose più strane che ho notato appena sono entrato è lo staccamento tra istituzioni. Questo io sinceramente non me l'aspettavo, perché credevo che comunque sia l'amministrazione comunale, ma quella provinciale, ma quella regionale, almeno diciamo nelle aziende dove la compartecipazione azionaria era un po' di tutti, ci fosse più sinergia. Invece in realtà ho trovato un comune, ma in generale un po' anche le altre amministrazioni, molto scollegate tra di loro, e questo è ovvio che non fa del bene in questo caso al centro affari, ma in generale questo vale un po' su tutto. E quindi abbiamo cercato, io in particolare nelle mie deleghe, di ricucire anche un po' i rapporti con la regione, perché Arezzo bene o male, anche nell'ambito turistico, poi ne parleremo, è sempre stata un pochino marginale, no, ai grandi flussi. con Arezzo Fiera è uguale. Io credo che il comune ovviamente ha una percentuale che non è maggioritaria, quindi di fatto è un socio normale, ma è importante come istituzione stessa. Voglio dire, la fiera è vicino al centro storico, quindi io sono dell'idea che dobbiamo aiutarla, e tutta la fusione che è stata molto chiacchierata, che non sapremo i risultati almeno non prima di 2 o 3 anni, io l'ho vista comunque come una cosa positiva, perché è un po' un salto, un po' un aumento di qualità dell'attività, perché noi ci siamo sempre orientati molto a loro, perché è la cosa ovviamente più diciamo più forte che abbiamo in città, ma secondo me il centro affari può essere utilizzato per molte altre attività. Però oggi organizzare eventi grandi non è facile, servono professionisti, servono investimenti che Arezzo in questo momento non poteva fare, perché comunque il centro affari, come tantissime altre attività fieristiche, era abbastanza in difficoltà. Quindi vediamo se l'ingresso di gruppi nuovi e più forti di noi possa nel tempo comunque aiutarci magari ad aumentare, come si diceva prima, anche gli eventi stessi, perché effettivamente un evento oggi porta una forte ricaduta nel territorio, e una delle cose che vorrò fare è quella di cercare sempre più di collegare l'evento fieristico alla città, perché questo, anche questo è scollegato. Cioè spesso ci rendiamo conto che un evento importante al centro affari, poi le persone non vengono in centro storico, non visitano i nostri musei, invece su questo dovremmo essere bravi a far sì che magari un'uscita business diventi comunque anche un'attività turistica nel tempo marginale della fine dell'evento.
Probabilmente manca anche chi le pensa queste cose. Molto spesso l'operatore, le migliaia di persone che erano al centro affari in questi giorni, molto spesso pensano a quello, poi se ne vanno negli alberghi, si riposano e finisce tutto là. Ci vorrebbe invece, in effetti degli eventi ci sono stati anche questa volta, quindi eventi o forme di collegamento fra la città e queste manifestazioni, ma proprio studiate prima, non improvvisate 3 giorni dall'evento.
Assolutamente, hai toccato il tasto forse più importante, che sarà quello su cui io baso principalmente tutta l'attività sul turismo, che manca quella che l'Associazione Albergatori da sempre chiama la governance. Arezzo è una città che non ha mai investito nel turismo. Io ho trovato un video che è la prima slide del mio progetto turistico che presenterò alla città tra qualche settimana, che parte con un video di una televisione locale dove si diceva esattamente le stesse cose di oggi, gli stessi problemi di oggi. Peccato che quel video è del 92, quindi sono 26 anni, ma ancora prima, che manca un coordinamento. Purtroppo questo è dovuto anche a problemi di governance a livello nazionale, perché inizialmente avevamo la PT fu smantellata in poche settimane, benché era un ente che comunque lavorava molto bene. È stata data la delega alla provincia, la provincia è in difficoltà, il referendum le doveva chiudere, quindi nuovamente rispostate le
però
deleghe sul turismo.
Hanno chiuso soltanto gli stipendi di 10 amministratori.
Esatto, sono rimasti a metà, che credo che sia la cosa peggiore come sempre. E quindi che succede? Che nessuno nella città di Arezzo si è preso la responsabilità di mettere un po' tutti a sedere e fare quel coordinamento che dicevamo prima che manca, perché non si può pensare che sia il centro affari a pensare a portare i turisti in città, no? Loro devono pensare
altro,
a loro,
altro
per far funzionare
fare,
bene quella manifestazione. Di contro di qua manca proprio un organismo, e quindi sto lavorando per creare quella che in gergo si chiama DMO, ovvero Destination Management Organization, che è un'organizzazione che lavora in modo professionale nella gestione della destinazione turistica. E questo sarà secondo me un passo epocale per questa città, come capisce difficilissimo, anche perché siamo in un'epoca dove la legge Madia per certi versi ha vietato che i comuni o le pubbliche amministrazioni creino tra virgolette società esterne, però ci sono dei margini, tantissimi comuni in Italia hanno cominciato a percorrere questa strada con risultati ottimi, perché purtroppo anche in questo caso fare turismo all'interno di una pubblica amministrazione è quasi impossibile. È quasi impossibile per le leggi, per delle leggi assurde, soprattutto create nel periodo Monti-Letta, che hanno tutelato, diciamo, la salvezza dei comuni, che molti erano in bancarotta, tagliando completamente spese di marketing, spese di comunicazione. Di fatto oggi turismo è marketing puro al 100%, e quindi è praticamente impossibile oggi fare promozione del territorio dai comuni.
Però, assessore, il turismo è una macro categoria, nel senso che poi al suo interno ci sono le varie tipologie di turismo. dal turismo culturale a quello paesaggistico, a quello congressuale, il turismo sportivo, perché quando si organizzano grandi eventi sportivi, anche questo poi diventa una forma di turismo perché arrivano persone in una città da altre località. Allora, per fare un piano non bisognerebbe anche darsi delle priorità? Cioè, per potenziare il grande settore turistico non bisognerebbe prima individuare da quali settori partire? Arezzo dove vuole investire prima di tutto?
No, assolutamente, infatti il primo punto del progetto è quello di creare un'identità di brand. Arezzo oggi ha tante cose belle, ma non è identificabile in nessuna di queste. Se noi facciamo la domanda classica, Arezzo è la città di, c'è chi ti risponde Piero della Francesca, chi dell'oro, chi della musica, cioè non abbiamo un'identità forte, quindi la prima cosa sarà proprio quella, cioè capire chi siamo, dove vogliamo arrivare, ma soprattutto quali delle nostre eccellenze sono turistiche, perché poi fondamentalmente dobbiamo anche capire quello. Io questi giorni ero in giro per lavoro, mi sono fermato a Grasse, una cittadina francese, loro sono famosi per il profumo, Coco Chanel, il famoso Chanel numero 5 l'hanno fatto lì, ci hanno creato sopra tutto un brand fortissimo, è la città dei profumi, chi vai lì trovi ex fabbriche con i musei, quindi hanno dato una verticalità, noi purtroppo non l'abbiamo.
L'agricoltura l'hanno salvata con questa storia dei profumi, campi di lavanda esterminati.
Esatto, noi siamo diciamo in una situazione più complessa perché non abbiamo un'identità unica e quindi da un lato ci rende forti perché ne abbiamo tante, però poi ci rende deboli perché nel marketing, come sapete, la prima cosa che si fa una scelta, si fa una selezione. Quindi diciamo che nel percorso il primo punto è la famosa brand identity, cioè chi siamo e come ci vogliamo far vedere fuori da Arezzo, perché poi alla fine l'obiettivo è quello. Sarà un percorso lungo che voglio fare partecipativo con la città, quindi ho già previsto di fare tutta una serie di incontri proprio per andare a definire questa attività, però concordo che abbiamo assolutamente bisogno di creare un brand forte che sia molto verticale.
Ecco, siamo circondati da città che hanno una grande capacità attrattiva, Firenze, Siena, la stessa Perugia, eccetera. Ma poi anche all'interno della nostra provincia abbiamo Cortona che ha una sua storia, abbiamo Montelchi, San Sepolcro e quant'altro. In questo ambito, secondo te, collaborazione o concorrenza? Perché poi il problema è un po' sempre quello, no? Cioè, col cavolo che Siena ti lascia un po' di spazio magari anche nella loro gestione dei grandi gruppi per il secondo punto d'arrivo Arezzo, magari preferiscono lasciarseli per i posti loro, San Gimignano, Pienza, le loro località. Allora, quindi concorrenza o collaborazione?
Ma io, per come sono di carattere, ti rispondo assolutamente collaborazione. Io credo che la collaborazione, ovviamente, quando è fatta con le logiche che porti dei benefici a tutti. Certo, se noi ci poniamo come succhiatori di turisti alle altre città, è ovvio che gli altri non molleranno niente. Noi viviamo comunque in una regione conosciutissima, il brand Toscana o Tascani è uno dei più importanti al mondo, ma voi fate questa prova, scrivete Tascani su Google, andate su Google Immagini, vi renderete conto che delle 550 immagini Arezzo non c'è. Oggi Arezzo non sfrutta questo brand perché comunque soprattutto lo straniero la Toscana la vede come la campagna senese, la Torre di Pisa, il Duomo di Firenze, quindi noi dobbiamo emergere. Io mi sono già un po' mosso anche con gli altri assessori di altri comuni. Firenze oggi sta facendo quello che in gergo si chiama il demarketing, cioè sta mandando via turisti di basso livello per sostituirli con turisti ben spendenti, perché comunque vada è piena, quest'anno si parla di più di 9 milioni e mezzo di presenze turistiche su Firenze. Per esempio, con un piccolo accordo loro hanno già cominciato in qualche modo a far veicolare un po' di bus turistici che passano su Arezzo, quindi io credo che i margini delle collaborazioni ci sono, vanno fatte ovviamente con una logica di beneficio per entrambi. Arezzo comunque vada è una tappa che piace molto perché io dico sempre che va invertito il punto di vista, cioè noi non siamo una città turistica, siamo poco conosciuti, io dico bene, questo vuol dire che è una città vera, cioè se tu vieni a fare una visita ad Arezzo vivi la toscanità vera, autentica, cosa che purtroppo ormai nelle grandi città come Siena e Firenze non c'è. Quindi noi potremmo diventare comunque un appoggio alle grandi città, anche perché ora svelo un po' di punti del mio programma turistico. Sapete qual è la sesta città, il sesto comune come numero di presenze turistiche in Italia? È Cavallino Treporti.
E dov'è?
Il settimo è San Michele al Tagliamento. Io quando l'ho visto sono rimasto basito, sono dovuto andare su Google Maps a vedere dove erano. Sono dei piccoli comuni vicini a Venezia che hanno capito delle potenzialità di Venezia, hanno fatto un
30
prodotto,
milioni di persone all'anno,
hanno fatto un prodotto turistico che a Venezia non c'è, che è quello dei campeggi, degli ostelli per i giovani, e fanno 4-5 milioni di presenze all'anno. Questo vuol dire che noi Firenze in qualche modo dobbiamo ammettere che è una città bellissima, noi non dobbiamo pensare di fare concorrenza a Firenze, saremmo morti subito, ma di diventare, diciamo, un po' una costola che magari fa un prodotto diverso da quello che fa Firenze, ma che ne prende comunque benefici di visibilità.
In effetti quest'idea di Arezzo, non città turistica ma città vera, devo dire che è molto bello e molto prende molto, e anche come slogan non è male questo, francamente.
Ma anche perché ci solleva un po' dai problemi, no? Nel senso che uno che viene dice non c'è il deposito bagagli, problema di 30 anni. Bene, vendiamoci perché siamo autentici, quindi in qualche modo, diciamo, è anche un escamotage di marketing. Però ai turisti piace molto, perché il turismo è cambiato, le grandi capitali stanno un po' calando, il turista vuole entrare nella logica proprio di quelli che loro chiamano i local, no? Cioè i locali vogliono vivere nei bed and breakfast, farsi fare la colazione la mattina dalla retina doc, magari anche essere, non dico offesi perché non è così, però magari se vedono la veracità, no, del cittadino, gli piace di più, perché oggi le città di plastica ormai non vanno più di moda, e su questo Arezzo, voglio dire, può veramente dare tanto, perché noi siamo reali veramente, cioè.
E quando viene detto che ad Arezzo non sappiamo gestire il turista che arriva perché magari c'è il locale chiuso, perché magari in certe ore della sera non si trova un bagno, non si trova un locale che ti riceve, è vero o no?
Allora, diciamo che per certi versi è vero, dobbiamo anche capire che è un po' così in tutto il mondo, perché se noi togliamo le grandi città, New York, Londra, effettivamente sono sempre aperti. Io per esempio anche nel mio ultimo viaggio in Francia, la Francia del Sud, di domenica e del primo di maggio non ho trovato aperto niente, addirittura ero in una città come Nimes dove si svolgeva uno spettacolo romano da 60.000 paganti, e nonostante tutto la gente vagava per la città, era tutto chiuso. Ora, io non dico che questo è un bene, assolutamente è un male, però è un po' un cane che si morde la coda. Noi dobbiamo aumentare il turismo, poi sicuramente anche i negozi e i bar, una volta che vedono che il flusso aumenta,
si adeguano.
Va fatto tutto a piccoli pezzi, perché oggi pretendere che stia tutto aperto con i flussi turistici che soprattutto non sono costanti, questo è il problema della nostra città, perché Arezzo si satura subito, e quindi appena c'è un evento importante si blocca la viabilità, le strutture ricettive si riempiono, però se andiamo a vedere l'occupazione media è vicina al 50%. Hilton diceva che sotto il 50% gli alberghi chiudono. Quindi questo vuol dire che abbiamo dei grandi giorni di buco, dei grandi periodi di buco e dei periodi invece di altissima stagione. E quindi è ovvio che intanto iniziamo a dire apriamo nei momenti dove la città è piena. E questo è stato fatto, le associazioni di categoria aprono spesso quando c'è la manifestazione al centro affari, quindi diciamo il primo step secondo me è aprire quando il flusso è alto, e poi piano piano il resto verrà di conseguenza.
Assessore, è arrivato adesso il momento di un altro brano musicale. Passiamo adesso al brano The Reason, Uba Stank. Come mai?
Allora, questo è un brano che ricorda un periodo, un viaggio molto importante della mia vita negli Stati Uniti, che è durato qualche mese, dove ho preso tanti spunti sia lavorativi che personali, e dove mi sono sposato, perché io in realtà mi sono sposato a Las Vegas, quindi vi do anche questa informazione un po' matta. E quindi questo brano mi ricorda molto quel periodo.
Radio Fly, le ali della tua musica.